As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, stagione 3, puntata numero 29. Benvenuti a questa terza stagione di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Come sempre in studio ci sono i soliti due, insomma, io, Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Bene, allora, sveleremo pian piano le novità di questa stagione. Già qualcosa vi abbiamo preannunciato in questo agosto, che comunque è stato molto movimentato e molto attivo sui nostri feed. Infatti il Cylon Prof non ha voluto far mancare ai nostri ascoltatori le sue pillole. Sue bellissime pillole. E direi, prima di entrare nel vivo di questa nuova trasmissione, quindi di fare un breve sommario.
Ok.
Dunque, abbiamo già in linea, lo ascolteremo molto presto, il nostro buon Antonio Simonetti, che ci racconterà un'altra bella storia di fantascienza fumetti.
Poi, ovviamente, poteva mancare il nostro amatissimo, anzi, il più amato Silone della Galassia, alias il nostro Massimo De Santo, Cylon Prof.
Ovviamente no, e concluderemo la puntata con una chiacchierata con il nostro buon Dark Lord of the Screen, Giacomo Lucarini, che ci racconterà le ultime novità sulla fantascienza arrivata sul grande schermo. Direi a questo punto di andare a iniziare e iniziare con il nostro Prog 2501.
Uno. E come primo, beh, dirle ospite, per modo di dire, come dire redattore di questa nuova prima puntata della terza stagione di Fantascientificast, abbiamo qui con noi di nuovo il nostro esperto di fantabirra, si può dire così?
Fantabirra.
Il nostro carissimo Antonio Simonetti. Ciao Antonio.
Ciao Omar, ciao Paolo.
Il nostro mastro birraio, diciamo così, dai, fa più...
Sì, è più bello, sì, perché fantabirra è un po'...
Ma sì, una birra fantastica, va bene, va benissimo. E niente, io mi ritrovo qui tra di voi e tra tutti noi per parlarvi di un manga, anche visto un recente film che pare abbia avuto un po' di successo, insomma, vabbè, leggendo la recensione su Mondo Nerd direi proprio di no. Comunque, niente.
ma sappiamo che quei due,
esatto,
molto presto, sono sempre abbastanza impietosi.
Sì, comunque, io ammetto, mia pecca, non l'ho ancora visto. Ho avuto modo di vedere il trailer e di leggere qualche cosa e di sentirne parlare, appunto, in giro. Sto parlando di Elysium, il film. Come appunto ho visto il trailer, mi è subito venuto in mente un manga che praticamente come storia è assai simile. E quindi d'impulso ho scritto Omar dicendo: Omar, guarda che se parlate di Elysium non si può non parlare di Alita, l'angelo della battaglia. Questo manga del lontanissimo 97, almeno in Italia nel 97, perché in Giappone uscì nel 91, figuriamoci, ancora prima.
Wow.
Purtroppo, a me dispiace, racconto sempre di manga abbastanza vecchiotti, purtroppo è l'età che ho, può darsi che... Insomma,
oh, ah, beh, ma cioè, voglio dire, di solito parliamo sempre anche di libri scritti negli anni 50, quindi ci mancherebbe altro.
Ma prometto che il prossimo fumetto che porto sarà un fumetto recentissimo. Comunque, Alita, l'angelo della battaglia, uscito nel 97, dal 97 al 98 in Italia, si tratta di un seinen. Come genere di fumetto giapponese, i seinen sarebbero quei fumetti che indirizzati a un pubblico maturo, adulto maturo, non adulto nel senso di spinto porno, quelli sono gli hentai, sono un'altra cosa che tutti sicuramente conosceranno. Parlo proprio di un pubblico maturo, inteso come un pubblico appunto adulto, capace di capire determinate argomentazioni filosofiche anche. Insomma, si parla appunto di argomenti maturi, adesso non mi viene nessun altro aggettivo.
Magari un manga più famoso in questo senso può essere Akira.
Esatto.
Sono stupidato, forse.
No, hai detto una cosa giusta, si tratta proprio di Akira. Cioè, Akira è un esempio lampante. Comunque, il manga è di Yukito Kishiro, che in Italia, diciamo che in Italia non ha avuto tantissime altre pubblicazioni, comunque la sua produzione non è così vasta, però diciamo che con Alita ha fatto il colpaccio, si può proprio dire questo, perché in Giappone ha avuto successo, ma a fare da volano è stata la pubblicazione, insomma il suolo americano, che ha acquistato questo manga, che in origine si chiamava, adesso qua è difficile dirlo, è Gundam, che sarebbe la contrazione di Guns Dreams, il sogno di un'arma, il sogno di un'arma potrebbe essere la traduzione. Essendo un po' duro, un po' ostico, gli americani hanno chiamato il personaggio principale Alita, che in realtà nel manga si chiama Gully, nel manga originale, e insomma hanno fatto da volano a questa fantastica storia ambientata in un futuro post-apocalittico, dove la Terra, e qua ditemi se non è simile ad Elysium, praticamente il pianeta Terra è una sorta di rifiuto, una discarica.
La discarica.
Infatti si chiama proprio così, la discarica, la città discarica. E poi c'è un pianeta, c'è una sorta di altro livello che è sopra nell'atmosfera, dove vivono i ricchi, dove vivono tutte le persone che possono vivere, che hanno soldi, dove queste persone non si possono ammalare, insomma i benestanti. Questa città in alto si chiama Salem, e diciamo che l'argomento, almeno a me, ricorda parecchio Elysium, nel senso che c'è la Terra.
Sì, no, bello, sicuramente sì, diciamo che l'archetipo della città a livelli è comunque qualcosa che esiste da parecchio tempo, insomma.
Comunque,
questo intendo nei romanzi, immagino anche nei fumetti. È la prima volta che sento qualcosa del genere in fumetti, ma la mia conoscenza è molto limitata, quindi sicuramente. Ma
io ammetto che in un fumetto, è l'unico fumetto che io, tra quelli che ho letto, che ha questo punto, cioè aveva questa sorta di livello, di questo, non viene neanche spiegato bene. Viene spiegato bene, nel senso inizialmente, senza spoilerare, non viene neanche definito bene. Questo Salem è una sorta di posto ambito dalla popolazione appunto della discarica, dove credono che si possa fare, insomma non sanno con certezza quello che c'è su Salem, sanno che si sta bene, e tante persone cercano di raggiungere Salem, tanti cittadini di discarica, insomma. Nella discarica viene ritrovato il corpo di una ragazza cyborg, quindi parliamo appunto di un robot col cervello, con delle parti ancora umane. Nel caso specifico di Alita, l'unica cosa che aveva era il cervello. Questo cyborg semidistrutto, proprio in una discarica, viene raccolto da un dottore che si chiama Daisuke Ido, il dottor Ido, che insomma è il buon samaritano della discarica, che si occupa appunto di aiutare, aggiustare, curare tutti i cittadini, tutte le persone che trova nella discarica. Tra questo appunto raccatta questo corpo che è quasi è morente, e lo rimette a posto, gli dà un corpo un fisico robotico, in modo che possa proseguire. La ragazza non si ricorda di nulla, quindi insomma tutto il fumetto volgerà a dei flashback, dei ricordi del suo passato, che man mano che appunto incontrerà persone, situazioni eccetera, ritorneranno alla mente e faranno scoprire a lei praticamente che si tratta, non è uno spoiler, questo lo si capisce ovviamente già nel primo albo, di un soldato, ma di un soldato altamente specializzato, conoscitore di un'arte marziale, il Panzerkast, adesso lo pronuncerò, Panzerkast, esattamente, quest'arte marziale.
Immagino qualcosa di violentissimo.
Sì, 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 ma proprio parecchio, sì. Parecchio. E niente, comunque nella discarica lei scoprirà, non si ricorda del passato in maniera precisa, ha ogni tanto qualche flashback, nella discarica incontrerà appunto il dottor Ido, che lei paragonerà poi comunque a un padre, incontrerà quello che sarà il suo amore, si innamorerà di un ragazzino, il ragazzino che adesso mi sfugge il nome, comunque mi verrà in mente pian pianino, e con questo ragazzino appunto scoprirà l'amore nonostante il suo corpo comunque non del tutto in carne ed ossa, e niente, le vicende porteranno appunto, le vicende della discarica, alla perdita di questo suo amore a causa della morte del ragazzino, perché nottetempo sia il dottor Ido che il ragazzino cercano, trafficano in organi, in colonne vertebrali, e verranno poi beccate dalla polizia, da questo organo di polizia della città di Scarica. Ido, il dottore, sopravviverà, il suo, non mi viene, Yugo, perfetto, mi è venuto in mente, Yugo, purtroppo morirà, e la morte di Yugo la farà impazzire, e da qua si scateneranno parecchi eventi violenti. Il bello di questo manga è appunto il tratto psicologico del personaggio principale, e non solo, anche degli altri comprimari. E poi appunto questa ricerca di arrivare allo scopo finale, che è quello di salire a Salem, perché poi Yugo inizialmente viene ferito a morte e Alita cercherà in tutti i modi di farlo arrivare a Salem
come salvezza, per salvezza.
Esatto.
E qua forse è proprio il paragone con l'Elysium, sì, in effetti.
Sì, diciamo che sono si immagina che questi argomenti siano abbastanza sfruttati. Comunque, c'è ovviamente un delinquente, questo trafficante di organi, che trasferisce dei carichi a Salem di parti di organi di ricambio dei poveracci che incontra, che promette a Yugo, attraverso alcuni crediti, di riuscire a spedirlo su Salem. E ovviamente Yugo commetterà crimini violenti, come appunto il trafficare in colonne vertebrali e non solo, nottetempo, e questo lo farà mettere appunto nella lista dei ricercati che lo porterà appunto alla sua prematura scomparsa. Da qui ovviamente non finisce il manga, da qui poi inizia a partire tutta la storia di Alita, che si troverà a scontrarsi con, diventerà lei stessa una cacciatrice di taglie, si troverà a scontrarsi con cacciatori di taglie, fino a cambiare spesso parti del suo corpo, fino a che il dottor Ido e il suo assistente le daranno un corpo berserk altamente potente. E ovviamente qui insomma c'è parecchia azione, parecchia introspezione, e poi appunto c'è sempre questo argomento prevalente, perché in tutte le vicende che lei vive sembra che si cerchi di fare, di capire fin dove si può arrivare per raggiungere il proprio scopo, anche non legittimamente, quindi in maniera...
E poi dove ci si può spingere, insomma.
Esatto. E poi c'è un altro personaggio fantastico, il dottor Destinova, che è insomma
un nome, un programma.
Esatto, che è uno scienziato pazzo. E anche lui, come il dottor Ido, hanno una sorta di tatuaggio in fronte che gli fa appartenere appunto ai cittadini di Salem. Però guarda caso questi due sono sulla terra, sulla discarica. E anche qui poi c'è tutta una storia di come è nata Salem. Salem poi alla fine sarà un livello soltanto di queste, come dicevi prima te Paolo, città a livelli, perché ci sarà un livello più alto che si chiama Geru, eccetera, eccetera. E niente, quindi non vi racconto altre cose perché spoilererei molto facilmente. Vi posso dire che l'albo appunto è uscito nel 97, dal 97 al 98 in Italia, sono 18 volumi. Il 18esimo volume però è stato poi cancellato, perché poi è stato riedito da parte della Panini, perché l'autore, giustamente scoprendo con tanto successo, decise di fare un'altra serie, una serie successiva, dove verrà appunto spiegato come mai Destinova crede nel libero arbitrio dei suoi cyborg, comunque delle intelligenze artificiali, e quindi una sorta di creatore di una nuova razza, e qua non voglio dire di più. E niente, ci sarà, c'è un seguito ad Alita, Battle Angel Alita, quindi Alita l'angelo da battaglia, che si chiama Alita Last Order, che è ancora in fase di pubblicazione. Ormai la periodicità è veramente...
L'hanno troncato, è praticamente 20 anni che aspettano l'uscita della...
No, Alita Last Order è già uscita, saremmo una ventina, trentina di albi, magari esagero con 30, ma 20 sicuramente, solo che ovviamente la periodicità adesso è diventata veramente labile, nel senso si parla sempre, non è un mensile, non esce una volta al mese ogni due, esce una volta o due all'anno, però è un prodotto notevole, veramente notevole, ben disegnato, ben realizzato, e una storia veramente affascinante.
Ovviamente
in Italia da?
Panini.
Ovviamente Antonio, diciamo appunto questi albi qui ormai sono, diciamo, merce da fumetteria, giusto?
Sì, guarda, io cercavo proprio oggi su eBay, perché mi è venuto in mente l'albo numero uno, proprio il pilot che è stato solo edito in America e in Giappone, costa 150 euro su Amazon.
Ma ci posso credere, ho fatto confessione, outing pubblico, mi sono preso tutta la serie del fumetto di Nausicaa in prima edizione, e devo dire la verità, speso un patrimonio. Invece Antonio è chiamiamola dalla prima serie, è stato anche tratto un OAV, vero?
Due episodi.
Ma cos'era, una condensazione della serie, oppure era...
Allora, si parla della prima serie, con qualche accenno, qualche argomento tratto da Last Order. Diciamo che c'è parecchia lavorazione, ci sono delle differenze notevoli comunque col fumetto, non eccessive ma notevoli. Mancano dei personaggi come quello di Hugo, il dottor Ido è affiancato da una compagine femminile, mentre nel fumetto no, l'aiutante del dottore è un uomo. Insomma, ci sono delle differenze, però insomma si può vedere, il progetto è fallito, nel senso che mi sembra siano solo due episodi.
È morto
sul nascere, proprio.
Sì, diciamo che non ha avuto grande mercato, perché penso adesso è facilmente, per chi legge il fumetto e vedere uno scempio tale della storia non la prende bene, quindi se uno vede la storia magari gli può piacere, ma chi arriva dal manga credo che sia difficile che possa piacere. Vi dirò di più, notizia nel 2005-2006 si parlava di un interesse di James Cameron a fare il film. Infatti. Quindi ed è ritornata in auge, nel senso che James Cameron adesso non l'autore qua leggo da Play for Movie, il sito, che l'autore canadese dopo Avatar, regista di Terminator, vabbè qua tutti lo sappiamo, Alien eccetera, dalla conferenza al TACDF Città del Messico ha spiegato che il suo prossimo film sarà su Alita, l'angelo da battaglia, adattamento del manga di Yukito Kishiro, e la lavorazione inizierà tra 4 anni, nel 2017, quindi...
Progetto a lungo termine, quindi.
Sì. Tra l'altro ho visto in un link che dopo ovviamente metteremo nelle show note dell'episodio, che ci aveva inviato, che ha messo praticamente, dice che prima vuol finire Avatar 3, dopo ha detto parlerò di Alita, esatto, per cui molto evidentemente vuole finire questa immane fatica della trilogia di Avatar.
Si tratta di una comunicazione ufficiale o è proprio uno di quei rumors che girano in rete?
Ma io adesso, questa comunicazione ovviamente è un rumors, gira dal 2006 questa voce.
Perdonami Antonio, Wikipedia lo dà per ufficiale, nel senso che proprio dice che ha stretto un accordo con Kishiro per la produzione di un film dal vivo tratto dal manga.
Fantastico, fantastico. Io ho trovato qualche notizia su Play for Movie, su qualche recensione di Alita del vecchiotte, dal 2004-2005. Quindi, però, insomma...
No, in effetti si presta molto, e poi devo dire la verità, caspita, finalmente potremo vedere chi ha copiato chi.
Infatti è un argomento veramente difficile. Comunque penso che sia anche contento lui di ritornare, insomma, a un personaggio femminile. Noi ci ricordiamo sicuramente tutti sia Sarah Connor che la Ripley lì di Alien, quindi direi che insomma
un personaggio femminile, insomma,
forte.
Mancava da un po',
sì.
Dunque, Antonio, come prerogativa del tuo quadrante, ovviamente adesso ci devi indicare la birra giusta da abbinare a quest'opera.
Abbiamo sete.
Avete sete? Fantastico. Sì. Guarda, allora, nonostante l'età, il prodotto è fresco, è attualissimo. A me è venuta come associazione, la prima cosa che mi è venuta in mente è Fatale, come il personaggio femminile. E recentemente, adesso poi magari lo scoprirete anche quando riuscirò finalmente a concludere il post sul mio blog, perché è un post lunghissimo da leggere, visto che quest'estate ho partecipato proprio a delle cotte presso il birrificio locale, birrificio artigianale Lungo Sorso, dove una di queste birre appunto si chiama Fatale, Fat Ale. Non vi parlo proprio di uno stile specifico, ma di questa birra, e poi da questa birra mi aggancio allo stile. Allora, la descrizione del birrificio è Fatale, colore ambrato, aroma intenso, agrumato, pompelmo e limone verde, con un sottofondo di miele. Il corpo è medio leggero, con sentore iniziale di miele e malto, a cui segue un agrumato fresco. L'amaro si rileva gradualmente fino ad avvolgere il palato con un finale secco, ma con un retrogusto gradevole e persistente. Quindi è una birra molto beverina. Ci sono questi sentori di luppolo, finali secchi, che puliscono bene la bocca, e appunto è una birra fresca, beverina, non troppo impegnativa. Lo stile che cerca di da cui cerca di appartenere è l'American Pale Ale, quindi insomma birre appunto non troppo corpose, non troppo complesse, birre da bere che però ti lasciano comunque una buona sensazione, un buon gusto, e continueresti a berle come quasi tutte le birre che vi consiglio, ovviamente, quindi non fermatevi alla prima, con moderazione
mi raccomando, facciamo i politicamente corretti.
Bevete e leggete responsabilmente.
Comunque, per
leggete.
Chi, esatto, soprattutto leggete. Poi ovviamente per chi non può raggiungere il birrificio Lungo Sorso, non può farsela spedire, c'è un'altra pari merito che si trova più facilmente del birrificio La Birra del Borgo, che è la Reale, Reale. Insomma, famosissima, si trova abbastanza facilmente questa al birrificio del Borgo, quindi niente, oppure cercate più semplicemente questo stile American Pale Ale, sicuramente lo troverete.
Metteremo comunque tutte le note poi del birrificio e ovviamente le note del fumetto, del manga, nelle nostre note d'episodio consuete. Grazie Antonio, bentornato per questa terza stagione. Dunque,
grazie a voi.
Leggeremo un sacco e berremo un sacco, come sempre. E niente, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Allora,
alla prossima.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao ciao.
My God, it's full of stars.
Poteva forse mancare nella nuova stagione di Scientificast il consueto angolo con la Fantascienza Gold Edition, gestito da Max il Cylon Prof? Ebbene, no. Ciao Max!
Ciao! Ci mancava. Vi avrei immediatamente perseguitato con le mie pattuglie Siloni.
Defenestrato. Cioè, avresti infettato i computer e devastato gli hard disk.
No, avrei lanciato una salva di missili nucleari per l'annichilimento totale.
Ok, proprio andiamo sul sicuro. Va benissimo così. Allora, inauguriamo questa nuova stagione parlando di un grande interprete della fantascienza statunitense che, ahimè, nell'anno 2013, anno abbastanza sfortunato, ha deciso di lasciarci il 2 settembre, precisamente alla veneranda età comunque di 94 anni, dico bene?
93, sì.
Ecco, stiamo parlando di Frederick George Pohl Jr., o meglio conosciuto come Frederick Pohl, grande interprete, Max, eh?
Assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, approfitto per dire che è vero che il 2013 è effettivamente un anno in cui si spengono come le candeline, però la fantascienza porta bene, perché si spengono tutti 93, 94, 96, 91.
Longevi, sicuro. Sì, sì, sì.
effettivamente hanno buttato l'occhio nel futuro e anche la loro vita è stata, come dice, come direbbe il buon Spock, long and prosper.
Benevola, diciamo. Di Paul avremmo parlato, quindi l'occasione comunque propizia per approfondire quella che è stata la sua opera. Iniziamo.
Sì, uno che ha veramente tutte le caratteristiche che abbiamo ritrovato in altri grandi della fantascienza, cioè plurivincitore di tutti i grandissimi premi, sia sotto il profilo della, diciamo, del classico scrittore, quindi ha vinto con i suoi romanzi, con le sue novelle, tutto di più, i premi Hugo, i premi Nebula e via così, ma ha anche avuto una carriera come editor della rivista Galaxy, se non vado errato, sì esattamente, sto leggendo, per circa 10 anni, e ha vinto anche praticamente i premi che vengono riservati all'interno del premio Hugo proprio per la migliore pubblicazione professionale, quindi effettivamente un uomo che ha un gran maestro della fantascienza, che è la dicitura che a me piace di più, dai, perché veramente ha qualcosa di mistico quando dici gran maestro della fantascienza. Io l'ho incontrato con uno dei suoi romanzi veramente dell'età d'oro, credo del 54, del 56, che è quello dei mercanti dello spazio.
Ok, non 53, mercanti, diciamo che lui ha iniziato 53, negli anni 50, insomma, a scrivere.
Anni 50, credo ancora prima che abbia cominciato a pubblicare, addirittura negli anni 40.
Addirittura?
Sì, con romanzi e varie. Lui è del 19, quindi insomma negli anni 40 poteva tranquillamente aver cominciato. E ti dicevo i mercanti dello spazio, che non va confuso, in italiano c'è un'altra serie molto bella di un altro grande della fantascienza di cui parleremo senz'altro, che è Paul Anderson, che si chiama Il ciclo dei mercanti spaziali, quindi ci suona molto simile. Invece i mercanti dello spazio in realtà è un romanzo unico, ha avuto un sequel. Allora, il romanzo originale è stato scritto in collaborazione con Cyril Kornbluh, io lo sapevo, l'avevo detto pure che dovevo ripassarmi come si pronuncia, sta scritto Kornbluth, chissà si pronuncerà Kornbluth,
va bene, va
che
bene
invece
così.
È scomparso in giovane età. E scrissero assieme questo romanzo che nel 1953, come dicevi tu, diede una visione molto particolare di una civiltà del futuro dominata dai pubblicitari, in cui c'è la casta dei pubblicitari, che sono quelli che in realtà effettivamente proprio detengono il potere e lo fanno nella maniera più spregiudicata possibile, nel senso che la pubblicità ha preso il predominio su tutto e sopraffa e supera ogni tipo di diritto umano, nel senso che tu sei il consumatore che è avvertito dei rischi che può correre e che però in realtà poi rimane assolutamente indifeso rispetto a questi meccanismi selvaggi. È una pubblicità che si spinge a diventare ipnotica, che può far diventare con un'unica visione del filmato sbagliato, del clip diremmo oggi pubblicitario sbagliato, può far diventare una persona un drogato a tutti gli effetti.
Altro consumo l'avevano le associazioni di categoria,
altro consumo non c'era proprio, era una resistenza sotterranea. Il romanzo racconta un ribaltamento di prospettiva, perché il protagonista è un giovane pubblicitario di grande successo, quindi al top della carriera, inserito in questo sistema di gerarchia in cui lui, come si dice, in cima alla catena alimentare, che per una serie di vicissitudini si ritrova invece catapultato esattamente dall'altro lato della barricata e diventa il peggiore dei consumatori vittima, cade preda delle trappole appunto da lui stesso predisposte, e il romanzo racconta una sorta di riscatto in cui appunto ribaltato lo scenario, il protagonista si rende conto di che cosa stanno facendo alla società, e quindi poi c'è una storia avventurosa nella quale progressivamente c'è diciamo, questa resistenza che si va creando. Ebbe un grosso impatto emotivo all'epoca, in punto piazziamo 1950, immediato dopo guerra, no? La grande cioè la pubblicità, come sappiamo in America effettivamente, no? Il concetto di consumatore, di consumo, di libero mercato sono dei concetti profondamente radicati nella loro cultura.
Esasperati anche alle volte.
Esasperati in delle modalità che per noi europei sono addirittura ancora ad oggi, no? Un po' strane, un po' forti. E poi Paul diede un seguito a questo romanzo da solo, Frederick Paul diede un seguito al romanzo da solo un po' di anni dopo. Io ho letto anche il seguito, ma devo dire che l'impressione forte del primissimo romanzo non l'ho ritrovata. Comunque uno scrittore estremamente prolifico che ha pubblicato decine e decine di romanzi in collaborazione con grandissimi nomi, sto guardando la scheda di Wikipedia, con Arthur Clarke, con Lester Del Rey, con
e dicevamo Jack Nicholson. Anche novelle, novellista di fama.
E insomma, poi un novellista molto assolutamente presente su tutte, su tantissime raccolte. Poi appunto dicevamo addirittura lui ha fatto del mestiere di editor una parte della sua professione, quindi evidentemente gli piaceva proprio, insomma era uno che sapeva anche scegliere le collaborazioni, scegliere gli autori. L'altro grandissimo successo di Paul è un ciclo che in parte si chiama il ciclo degli ICI, che se io
salute
lo pronuncerei proprio esattamente come uno starnuto, scritto E, c'è... e che so che hai letto anche tu,
almeno il primo romanzo, Gateway,
è famosissimo, sì. Gateway, le porte dell'infinito, che ha un'idea estremamente intrigante, che è quella che dell'umanità che scopre sostanzialmente i, come si potrebbe dire, le tracce archeologiche, le reliquie di una società avanzatissima, appunto di questi alieni chiamati IC. E che grazie a questa scoperta si impossessa di una tecnologia, però l'idea chiave simpatica è il fatto che l'umanità non la capisce,
non sa governarla, esatto.
Di fatto non riesce a governarla. Nel primo romanzo, anche nei successivi, vengono raccontati i catastrofici tentativi di fare reverse engineering, quindi di capire che cosa diavolo c'è alla base ed effettivamente come funziona questa tecnologia, soprattutto come funziona la cosa fondamentale, la tecnologia del viaggio intergalattico, del viaggio interstellare. È molto carina l'idea, perché di fatto vengono introdotte, in queste reliquie si ritrovano alcuni modelli standard di astronavi che sono in grado di contenere 3 o 5 persone. E la cosa divertente è che gli umani sono stati capaci di individuare, i controlli di volo, però non li padroneggiano, non li decodificano. Quindi di fatto ogni viaggio è un salto.
Una roulette russa praticamente.
Assolutamente una roulette russa. Il rischio principale è proprio quello di puntare su una destinazione troppo lontana e che quindi di non arrivarci, perché nel frattempo si è morti di fame sull'astronave. Partendo da quest'idea molto intrigante, descritta molto bene, poi il romanzo iniziale, appunto Gateway, ha un, come al solito, un protagonista che diventa la chiave poi dell'avventura, e anche qui c'è una trovata iniziale molto molto interessante, che è quella di un viaggio combinato, no? In questi tentativi di sperimentazione che gli umani stanno facendo, a un certo punto dicono dai, proviamo a mandare 2 astronavi nello stesso posto a pochissima distanza l'uno dall'altro, così vediamo se riusciamo a capirci qualche cosa.
Selezionati come un concorso a premi, una roba del genere.
Una sorta di lotteria, cioè una sorta di lotteria per vincere questa opportunità di fare
di morire
questo salto nello
male
spazio,
nello spazio, insomma.
Che effettivamente, è una lotteria di quelle che si potrebbe interpretare alla rovescia. E in questo primo, in questo viaggio, quindi questo tentativo di un viaggio con una coppia di astronavi, poi si innesta una vicenda sia personale che avventurosa, nel senso che c'è a bordo dell'equipaggio di una delle due navi una donna che viene amata dal protagonista, e Paul si inventa una situazione estremamente intrigante. Le due astronavi rimangono prigioniere del campo gravitazionale di un buco nero e non trovano migliore soluzione che sacrificare una delle due astronavi per salvare l'altra. L'idea originale è mettiamoci tutti su un'astronave e mandiamo l'altra astronave a perdersi nel buco nero, poi naturalmente per una serie di circostanze il nostro protagonista rimane solo sull'astronave che deve finire nel buco nero. Mi fermo qua perché insomma invece poi la situazione si ribalta, non svegliamo diciamo il fino in fondo la trama, speriamo raccontandola di aver fatto venire appetito, perché il primo romanzo di Yi-Chi è veramente bello, veramente divertente, c'è questa descrizione, no, di questa umanità alle prese con questa tecnologia che non capisce. E c'è anche una descrizione, direi, abbastanza ben fatta ed interessante della psicologia dei vari personaggi. Confesso di non aver letto, non perché sia rimasto deluso, ma semplicemente non ho poi avuto né occasione né il tempo di non aver letto il seguito della serie, che conta, guardo sempre sulla scheda,
anch'io
la bellezza di 6 romanzi. Quindi non so dire ai nostri ascoltatori, anzi vuol dire che con l'occasione, riguardando adesso la scheda mentre stavamo preparando diciamo la nostra trasmissione, ho detto per la miseria, mi sono scordato. Che beh, anche queste sono scoperte per il Cylon Prof, sono delle scoperte divertenti, perché a volte, appunto l'ho detto, mi ritrovo ad invidiare chi scopre per la prima volta questi grandi capolavori della fantascienza, perché ci sono tante cose belle da leggere. Quindi Paul è un grande, spero adesso mi metterò in pari con almeno questa serie e cercherò di capire come va.
C'è anche un'altra serie.
Tu l'hai letto di recente questa qui, degli questo Gateway l'hai letto di recente tu un po' di tempo fa?
6 anni fa, penso. Avevo letto anche l'inizio di un'altra serie di Paul, che è la serie di Eschaton, penso che si dica così, Gli ostaggi dello Star Lab del 96, un pochino più recente. Mi era piaciuto, non avevo individuato il fatto che si trattasse di una serie, quindi mi era piaciuto molto anche questo romanzo qua degli Star Lab, che raccontava praticamente dell'umanità incastrata in una specie di guerra interplanetaria più grande di lei, nella quale c'è un gioco, diciamo, nella quale non si capisce bene chi sono i buoni e chi sono i cattivi, da che parte bisogna stare.
Ah, e... interessante.
È molto interessante, mi era piaciuto parecchio e... devo dire, sicuramente approfondirò, perché non avevo proprio l'idea che si trattasse di una saga. L'avevo preso come un romanzo a sé stante, perché anche abbastanza conclusivo, lo scopro oggi preparando Fantascientificast, quindi...
No, ma devo dire che questo infatti è un tratto di Paul, a differenza di altri che hanno costruito, diciamo, forse un po' anche un po' a tavolino, no? Lo svolgersi di una serie... quindi che usano i soliti meccanismi di lasciare qualcosa in sospeso. Esatto. Invece i romanzi di Paul sono quasi tutti assolutamente godibili in chiave individuale, e questo, diciamo, secondo me è in buona misura un pregio. Mi avvedo guardando la scheda che in realtà ho letto anche un altro libro di Paul più recentemente, che è L'invasione degli uguali, The Coming of the Quantum Cats, che è invece un romanzo sugli universi paralleli, che gioca quindi sul, diciamo, il fatto che esistono diverse copie di noi stessi in universi che sono simili ma non uguali. Questo è un archetipo, insomma, un po' di questi
abbastanza diffuso, sì,
degli universi paralleli. Confesso però che non me lo ricordo, quindi devo dire che probabilmente vale la pena che me lo vada a riguardare un attimo. L'ho letto in un'edizione Nord Cosmo Argento di un po' di anni or sono.
Sì, non è stato forse ripubblicato tantissimo, sbaglio?
Nel senso no, che... non credo, in Italia almeno sicuramente non è stato ripubblicato. Non so se nelle versioni inglesi. In ogni caso, diciamo, Paul è effettivamente uno di quei grandissimi autori la cui produzione è così vasta, articolata e, come dicevamo prima, anche contaminata delle collaborazioni con tanti altri grandi, che è veramente un autore da scoprire e da coltivare.
Ah, sì, sì. Beh, insomma, dai, abbiamo dato 3 almeno spunti di approfondimento, quello dei Mercanti dello Spazio, quello degli IC e quello di Eschaton, che insomma...
Che non c'è male.
Non c'è male. Anch'io ho letto altro, però vabbè, si tratta di libri forse un pochino minori, che lasciamo poi alla curiosità degli ascoltatori. Abbiamo disseminato abbastanza
materiale. Diciamo, sperare che l'estate che è trascorsa abbia dato la possibilità ai nostri ascoltatori di leggere un po' di cose che avevamo proposto e di mettersi un po' in pari, in modo che, diciamo, con l'autunno possano fare un bel autunno caldo in salita con le proposte che invece gli proporremo in questa stagione di Fantascientificast, che vede, che so, ricca di novità, eh?
Insomma, sì, le sveleremo poco per volta, ma
naturalmente
cerchiamo di portare in questa terza stagione qualche novità che porti brio e nuova linfa per nutrire i cervellini dei nostri ascoltatori e plagiarli al nostro volere come pubblicitari di I Mercanti dello Spazio.
Leggetelo, leggetelo, perché vi scoprirete un sacco di trucchi veramente di quelli che fanno tremare le vene e i polsi e poi ci vuole.
Consigliato per gli uomini di marketing, dici,
Per capire cosa non bisognerebbe mai fare, cioè, esattamente,
se non si vuole andare verso una realtà distopica.
La cosa divertente, se non ricordo male, è che in un effetto, diciamo, volutamente parodistico di una bevanda famosissima, di cui non farò il nome, ma che credo sia abbastanza facile capire l'origine, il protagonista di Mercanti dello Spazio si ritrova, anzi viene, diciamo, livello di come dire, di influenza ipnotica della pubblicità sulle persone è tale che chi cade in una di queste trappole pubblicitarie diventa una sorta di appestato, cioè la gente, siccome sa che si tratta veramente di una sorta di addiction, no? di un, come si dice in italiano?
Sì, di una dipendenza.
Cioè, di una dipendenza che può spingere le persone ai crimini più efferati e così via, la gente appena capisce che tu sei caduta in una di queste trappole ti tratta come un appestato, vieni immediatamente espulso dalla società civile. Mm. Vieni buttato fuori, no? E quindi è divertentissimo il fatto che questo protagonista, famosissimo pubblicitario, al top della carriera, a un certo punto si scopre a desiderare selvaggiamente questa bibita frizzante, scura, dolciastra, che si chiama con un nome peraltro anche abbastanza simile. E la gente, come scopre che lui beve un bicchiere di questa bibita, no? Vengono, sai, cioè, proprio mi ricordo la scena, ma non so se è la mia fantasia, che immediatamente suonano gli allarmi rossi, arrivano la polizia, lo spogliano e lo buttano in mezzo alla strada e lo cacciano fuori.
Insomma, come
uno stile di scrittura molto divertente. Molto
come carino. In tanti film dove il top manager cade in disgrazia, però qui in chiave molto.
Sì, sì, sì. Mi viene in mente Una poltrona per due, se ti ricordi quel film con Eddie Murphy e sì. Dan Aykroyd, che c'è una cosa simile. Dan Aykroyd viene esattamente molto simile. La caduta. Chissà se magari si sono ispirati ai Mercanti dello Spazio quando hanno girato quel film, almeno per descrivere questa parabola discendente.
Ma forse si sono ispirati un pochino di più a Dickens nel Christmas Carol. Però in effetti chissà, non so cosa passasse per la testa del regista di Una poltrona per due, quindi non lo metto magari in...
Non lo mettiamo nelle note questo, no?
No,
magari, no.
Non lo mettiamo nelle note, però non mi sento di escluderlo, chissà.
Abbiamo lasciato alla fantasia dei nostri ascoltatori.
Benissimo, allora è tutto per questa rubrica, per questa puntata, nuova puntata della terza stagione. E Max, a risentirci e a presto.
Un caro abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, un in bocca al lupo per la terza stagione del nostro podcast a tutti, e che dire, 2013-2014, un anno intergalattico.
Grazie, ciao.
Ciao.
Come preannunciato nel sommario e già nella rubrica che, diciamo, parla di fumetti, abbiamo ovviamente in questa prima puntata della nuova stagione, la terza di Fantascientificast, il nostro buon Dark Lord del grande schermo, Giacomo Lucarini.
Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati con Fantascientificast.
Dunque, allora Giacomo, nella rubrica d'Antonio parlavamo del parallelismo tra Alita, l'angelo della battaglia, fumetto che immagino tu conosca molto bene.
Oh, io ho tutta la collezione in formato maxi che uscì qualche tempo fa.
Ottimo, e il film che andrai un attimino a recensire adesso, ovvero Elysium.
Esatto, sì, mi è piaciuta questa prima parte su Alita, non solo perché è un gran signor fumetto, veramente bello, io penso uno dei capisaldi forse meno conosciuti del cyberpunk narrativo su carta, ma che veramente meriterebbe di essere letto da tutti, e non mi sorprende che fino a qualche anno fa si parlava di una riduzione cinematografica che voleva fare James Cameron.
Infatti, ne abbiamo parlato, pare che sia più a livello di rumors o comunque di progetto lungo termine.
Sì, praticamente sono
però
anni che si sente questa voce, e poi non è mai stato confermato. C'è chi dice che quel progetto si era sublimato in Dark Angel con Jessica Alba, insomma, non ha ben poco a che spartire.
Ben lungi, mi sa.
Sì, sì, sì. Ma insomma, dicevamo di Elysium, sì, ci sono dei punti di contatto, sono soprattutto naturalmente a livello iconografico e di futuro. Il futuro di Elysium non è particolarmente, diciamo, tecnologico e governato dalla robotica come quello di Alita, però c'è una parte, diciamo, che comunque è molto, molto governata dalla tecnologia. E soprattutto c'è questa immensa discarica che è diventato il pianeta, soprattutto la parte di pianeta che ci fanno vedere, che è una Los Angeles che sembra di più un Brasile, anche perché i cittadini che vivono lì parlano soprattutto spagnolo, questo Spanglish, diciamo, un po' spagnolo, un po' inglese. E infatti poi questa Los Angeles è stata ricreata in Sud America per le riprese da Neil Blomkamp, che ovviamente è regista sudafricano, autore di District 9, film interessantissimo e molto molto
indimenticabile.
Bello. Indimenticabile, sì. Sì, hai detto bene.
Iconografico allo stesso tempo, come hai detto prima, e comunque sperimentale.
Esatto, soprattutto a livello narrativo, perché ricordiamoci che District 9 era un apologo molto amaro, no? Non lasciava niente alla speranza, insomma, che il finale era beffardo, il protagonista un vigliacco, insomma, che poi si doveva in qualche modo cercare di fare l'eroe, ma non gli riusciva molto bene. Questo attore, tra l'altro Sharto Copley, bravissimo, amico d'infanzia di Neil Blomkamp, che poi abbiamo visto nei panni di Mardok nell'A-Team, no? Nel remake dell'A-Team cinematografico di qualche
vogliamo
anno fa.
Dimenticarcelo?
Sì, vogliamo dimenticarcelo, però forse lui, lui era uno dei meno peggio, il suo Mardok era abbastanza pazzoide. E lo ritroviamo anche in questo film, insieme al suo amico, al regista Neil Blomkamp, in un ruolo di cattivo che sicuramente sarà memorabile, una delle cose migliori del film. Questo film è stato per molti, lo dico senza mezzi termini, ne parlo anche dando per scontato che ormai tutti l'abbiano visto, anche perché al cinema non c'è più ormai, per molti è risultato un po' una mezza delusione, però c'è da capire che con un budget da 100 milioni di dollari, ricordiamo che District 9 era a malapena 30, neppure, non arrivava,
sì,
a 30 milioni.
Low cost.
Qui avevi 100 milioni di dollari, una major alle spalle e Matt Damon come protagonista, quindi è chiaro che le cose avrebbero preso una piega molto più hollywoodiana, e per hollywoodiana dico sceneggiatura comunque con i passaggi classici, finale che comunque, diciamo, non è prevedibile, ma insomma, anzi sì, diciamolo, è prevedibile e dolce amaro, ma comunque finale hollywoodiano. E quindi, beh, insomma, diciamo che questo film, che era molto molto atteso, ha un po' raffreddato gli umori, soprattutto perché non c'è questa revisione della fantascienza un po', diciamo, molto inventiva, molto beffarda, che era stato fatto con District 9. Diciamo che sì.
Quindi non ha inventato, ci si aspettava molto di più da un regista così visionario.
Forse
comunque
sì, forse sì, perché più che visionario lui è molto bravo nel tratteggiare dei contesti sociali applicati al film, e qui invece non ci si solleva da un, come hanno notato anche molti miei amici americani che lo hanno visto, me l'hanno criticato subito, un terzo mondismo che anche agli americani stessi forse va un po' stretto con quella retorica, no? Degli slums, dove le persone comunque, anche i criminali hanno un pezzetto di cuore, oppure ci sono i bambini che corrono scalzi, allora c'è tutta questa retorica che tutti hanno bisogno delle cure mediche. Diciamo che, allora, come al solito Blocamp parla di una situazione del futuro, in questo caso la Los Angeles del 2154, per parlare di noi adesso. Ovviamente Elysium è questa stazione orbitale che è come un paradiso fluttuante dove le persone ricche vivono alla stragrande e hanno praticamente delle macchine che vanno ben oltre la fantascienza, praticamente ricreano da zero le cellule e anche parti di tessuto proprio dal niente, come se fosse magia più che tecnologia, e riescono a curare malattie come il cancro e malattie incurabili. Quindi ovviamente questi profughi della Terra, noi che viviamo sulla Terra in quell'epoca, cerchiamo di fare dei viaggi della speranza su dei trabiccoli volanti condotti da scafisti che si fanno pagare e che vengono abbattuti dai cattivoni che governano Elysium, in particolare il ministro della difesa, che è questa...
Insomma, lì dalle minacce sono passate le cannonate, davvero.
Esatto, sono un po' i leghisti della situazione, gli uomini di Jodie Foster. No, vabbè, Jodie Foster poi fa proprio il personaggio stereotipo della persona senza cuore, senza scrupoli, che difende gli interessi dell'elite a scapito di tutti, e poi tenterà anche un colpo di stato su Elysium, quindi un colpo di paradiso terrestre, potremmo dire. Ma come vedremo, poi la natura beffarda anche della variabile impazzita a cui lei si affida, ovvero questo mercenario interpretato da Sharto Copri, che è una vera mina vagante, insomma, della fantascienza, classico personaggio pazzo e sopra le righe, riserverà delle sorprese. Ma insomma, diciamo che forse la sottolineatura della contemporaneità calata nella fantascienza, come hanno sempre fatto, insomma, i grandi della fantascienza anche scritta dagli anni 50 a oggi, forse in questo caso è un po' troppo banale, ecco, che forse è l'aggettivo più brutto che puoi dare a un film come questo. Però non dobbiamo dimenticare che, appunto, abbiamo detto 115 milioni di dollari, quindi un vero e proprio blockbuster, un popcorn movie che deve essere recepito da tutti, dai bambini di 10 anni come dalle persone di 50, quindi è chiaro che non poteva.
Quindi dici non poteva osare troppo.
Non lo so, secondo me
forse non poter osare troppo l'ha fregato.
Si può sempre osare. Diciamo che Blocamp tenta comunque anche in sede di sceneggiatura di fare un paio di virate non proprio banali e scontate. Però c'è da dire che anche tutta la sequenza finale si risolve un pochino in maniera facilona. Ecco perché ho
un
detto
po' troppo
che District 9 era un prodotto totalmente diverso, Elysium potrebbe essere indigesto, perché manca proprio quella cattiveria un po', no, beffarda, che non porta in fondo le estreme conseguenze di quelle che sono praticamente le premesse della sceneggiatura. E quindi ovviamente abbiamo il protagonista troppo buono per essere vero, insomma, questo finale che abbiamo detto, questa parte finale molto hollywoodiana, delle soluzioni un po' facili, tipo questo esoscheletro che gli viene
che lo rende
impiantato
Dio,
per farlo diventare un combattente, che lui ovviamente non è un combattente, quindi non è il classico eroe soldato lui. Però a mio avviso rimane un film comunque interessante da vedere, perché comunque è girato benissimo.
L'immagine mi sembra sia curata in maniera...
gli effetti speciali sono fantastici. Ora è vero che con tutti quei soldi era difficile, insomma, far diversamente, ha avuto tutto il tempo per fare la sua lavorazione. Però...
aveva fatto già un bel lavoro con un budget limitato, perché District 9 comunque, cioè ragazzi, anche quello a livello di immagini...
Ma io consiglio comunque di vederlo, quantomeno per farsi un'idea, perché il film è interessante. Poi può piacere o non piacere, fuori certe cose di sceneggiatura possono essere scontate, è vero, ma insomma dobbiamo tenere presente che questo non era appunto un prodotto indipendente poi distribuito da una major, ma una produzione della major, quindi comunque doveva recuperare il doppio del suo budget.
Chiaro.
Al momento sicuramente si rifarà con l'uscita in home video, perché non è andato malissimo, Elysium, anche in patria, nel mondo ha già recuperato, insomma. Però forse questo suo non essere né carne né pesce, cioè essere molto standard da una parte ed essere comunque un po' volutamente, diciamo, critico, no? Un po' anche sociale, contesto sociale dall'altra, no, questo suo non essere né carne né pesce fino in fondo l'ha un po' penalizzato anche in sede di box office. Però secondo me va visto, è da vedersi.
Non ok. E Blutkamp ha per caso altri progetti che tu sappia? Sì. Perché comunque il finale di District 9 ci aveva lasciato, sì, con questa amarezza di fondo, ma una speranza, insomma, che il progetto fosse ripreso da un momento all'altro.
Sì, non tornerà per adesso nell'universo di District 9, però farà un altro progetto interessante, ritorna praticamente a un medio budget, diciamo a metà strada fra i 30 e i 100 milioni, farà un film circa da 60 milioni di dollari, che si chiama Chappie, e questo sarà il titolo. Il protagonista sarà Charlotte Copley ancora, praticamente il suo sodale, okay. Ormai è diventato il suo attore
feticcio, come si dice.
Eh sì, come era un po' Bruce Campbell con Sam Raimi ai tempi
sì,
d'oro.
Esatto.
E parlerà della vita di un androide, è ancora tutto molto riservato ovviamente il progetto, però le prime indiscrezioni dicono che sarà questo, quindi si ritorna in territori, diciamo, cyber esistenziali, e ci sarà, per gli appassionati di musica alternativa, possiamo dirlo, anche il gruppo sudafricano dei Die Antwoord, che sono dei pazzi scatenati che fanno una musica molto particolare, elettronica, un po' sui generis, e quindi il progetto sulla carta sembra molto appetibile e anche appunto al di fuori dalla logica hollywoodiana, quindi ci possiamo aspettare una trama un po' più pazza, ecco. Diciamo
quindi è una
così.
Produzione anche che lascia un pochino più all'inventiva e non,
esatto.
Non fossilizza nei canoni del blockbuster.
Diciamo che probabilmente la sceneggiatura che scriverà non dovrà convincere 10 executive a una scrivania troppo alta, ecco.
È già qualcosa, è già qualcosa. Dunque, allora, Elysium è già uscito da un po', prendiamo l'occasione per chiederti un commento, anche un commento l'abbiamo già letto su Mondo Nerd, su un altro dei film di fantascienza attesissimi, quantomeno dalla larga maggioranza degli appassionati di fantascienza, no, magari non quelli più duri e puri, ovvero Fast and... no, volevo dire, scusa...
No, hai detto bene,
Fast and Riddick.
Anzi, Fast and Furian, perché Riddick è un furiano. Vedi che c'è sempre la furia quando c'è Vin Diesel di mezzo.
Furian.
La sua razza sarebbe praticamente il furiano, e quindi lui è sempre un po' furioso. E che dire, allora, io parto da un presupposto.
Vai.
Che il personaggio di Riddick è un personaggio che troppi hanno messo su un piedistallo troppo in fretta. Pitch Black era un film che anch'io ho visto all'epoca, quindi ero più ragazzino, ormai si parla di quasi 10 anni fa.
Anche di più, forse.
Sì. Insomma, era un filmino senza pretese, con effetti speciali tirati a risparmio, che però aveva il suo perché, insomma, era un buon vecchio film di fantascienza.
Che poteva finire lì, diciamola
stile tutta. Anni 50, un po' mascherato, il classico film d'assedio, insomma, sì. Poi con questo...
Un alien fatto, rifatto in una qualche maniera.
Diciamo così, molto c'era quello. Il classico personaggio che poi raccoglieva l'eredità di tantissimi, no, personaggi iconici della fantascienza, il galeotto, l'uomo inseguito, braccato, in questo caso lui era un po' un cattivo che alla fine si ritrovava a dover sopravvivere a difendere anche delle persone, e quindi era a metà strada fra uno Jena Pliskin, un Napoleone Wilson, insomma il classico cattivo che poi in realtà diventa, insomma, figura iconica e quasi ultima speranza, no? Riddick era un personaggio sicuramente con delle potenzialità molto belle, ma se fosse rimasto confinato in Pitch Black non si sarebbe lamentato nessuno. Poi qualche anno dopo, sulla scia del successo, hanno tentato di dargli quelle cronache di Riddick, che già dal titolo, no? Chronicles of Riddick, cioè si voleva fare un'epica...
Che cosa potevi aspettare?
Esatto, un'epica omerica, virgiliana, e hanno praticamente, posso dirla la parolaccia, hanno cagato fuori dal vaso, okay. David Foy, che è il regista, e Vin Diesel, hanno puntato troppo in alto, volevano fare un Conan, il conquistatore nello spazio, e hanno fatto un film che ha scontentato tutti, perché semplicemente non era fantascienza dura e pura e divertente, ma era un film un po' confusionario, dove Riddick passava dall'essere un bastardo intergalattico a un uomo che doveva arrivare a un trono.
Il capo dei Marines dell'Imperium, praticamente.
Però,
di Warhammer,
la verità, a me in fondo anche Chronicles non è... Cioè, perché tutti avevano queste aspettative esagerate,
dici?
Ma ragazzi, non è che era chissà chi, cioè né Vin Diesel...
No, infatti, sono d'accordo con te.
No? Né David Tuoi era un regista di grido o un grande sceneggiatore, e questo Riddick lo dimostra, questo nuovo Riddick. Insomma, hanno fatto flop col film precedente e a 7 anni di distanza, su pressione di Vin Diesel, che comunque ha un peso contrattuale non indifferente, tant'è vero che il suo nome ha caratteri cubitali sulle locandine, Vin Diesel è, a me lo dico, cioè a me sta proprio simpatico Vin Diesel, perché lui li vive i suoi personaggi, cioè li ama proprio, lui ha voluto portarlo per forza, riportare in vita Riddick perché lo ama proprio, cioè si vede che si dedica anima e corpo e doppio mento a questo personaggio.
Alla casa.
Ma è un po' imbalsito, dai, lo posso dire.
Sì, no, vabbè, sei inchiattato.
Riddick però è carismatico. Allora, io ve lo dico subito, non è un granché il film Riddick, però visto, cioè, visto al cinema senza troppe aspettative né pretese, può anche divertire. Visto a casa, sicuramente, per passare un paio d'ore,
ci sta,
e farsi due risate, e poi soprattutto è un film interessante perché non ha non sa neanche lui che film vuole essere, e ora mi spiego. Cioè, la prima parte, che è quella più interessante, è tipo Castaway, cioè è Riddick su un pianeta inospitale, la prima mezz'ora, che praticamente deve ritrovare se stesso e ridiventare cattivo e selvaggio. E allora è lui da solo contro le creature cattive e selvagge di questo pianeta. È interessante, è bello, è come un super Tom Hanks cattivissimo che uccide tutti gli animali e le bestie. Poi arrivano così. I Marines dello spazio, no, arrivano i Bounty Hunters, i cacciatori di taglie, che ovviamente vogliono prenderlo, perché lui per andare via da questo pianeta attiva un allarme che richiama i cacciatori di taglie. E lì è iniziano un po' i problemi, perché questi, ovviamente, come sappiamo, ti arrivano 6 cacciatori di taglie, due squadre separate di cacciatori di taglie composte da 4-5 componenti ciascuna, e chiaramente e lì si entra subito nella sagra dello stereotipo. C'è il cattivone tutto muscoli e niente cervello, c'è il leader bastardo e viscido, c'è il ragazzino giovane fanatico religioso, c'è il nero, che non è il primo a morire, fortunatamente, almeno questo, c'è un altro nero, c'è quello che sembra un indiano, la donna cazzuta, che non manca mai nel film di fantascienza, e poi ovviamente il capo di una delle due squadre di briganti, diciamo così, di cacciatori di taglie, che ha un conto in sospeso con Riddick, e scopriremo che sarà la connessione al primo Pitch Black. E quindi questa seconda parte del film diventa come Alien, come dicevi tu, ma semplicemente che l'alien è Riddick, perché praticamente mentre le squadre le due squadre diverse di cacciatori di taglie si studiano a vicenda e si mandano a quel paese, si fanno i dispetti, Riddick sparisce e diventa la figura mitica che compare e gli fa ovviamente...
Ne fa fuori uno alla volta.
E li fa fuori quasi uno alla volta. Diciamo che no, in realtà si è un po' rammollito Riddick, non è più che fa fuori proprio in maniera violenta, fa un po' i trucchetti alla cosa, come si chiama?
Alla Rambo.
Alla Tom Clancy, fa i giochini
spenti. Alla Splinter Cell.
Alla Splinter Cell, bravissimo, anche perché lui vede al buio, quindi è proprio il parallelismo perfetto. Dopodiché, ultima parte, arriva il nemico e le forze si uniscono e succede il casino, ovviamente morti ammazzati, arrivano le creature cattive. Diciamo che Riddick viene un po' snaturato come personaggio, perché non è più il cazzuto di una volta, ma diventa troppo chiacchierone, un po' così, fa il figaccione.
Crisi di mezza età, insomma.
C'è un po' la crisi di mezza età, diciamo così. E il meglio di tutti è la donna cazzuta, che è il personaggio decente, insieme a Jordi Mollà, che interpreta il viscido capo di una banda di cacciatori di taglie, che è simpaticissimo, e anche lui è la sagra dello stereotipo, perché lui fa lo spagnoleggiante, latineggiante, assetato di sangue, viscidino e vigliacchetto e grasso.
Hai raccontato un film senza troppe pretese per passare una piacevole domenica.
Io continuo a dire,
domenica,
il problema sono le aspettative esagerate che troppa gente ci aveva. Okay. Poi è un filmetto da 40 milioni, quindi anche gli effetti speciali sono quelli che sono, cioè c'è molto green screen.
Come dicevi all'inizio, è Vin Diesel. Richiama molto il nome in questo caso. Non è...
È il suo show. E quindi, chi gli vuole bene.
Fosse stato Fast and Furious, probabilmente il pubblico sarebbe stato lo stesso.
Sì, voglio dire, ragazzi, c'è gente che si è visto tutti e sei Fast and Furious, voglio dire, quindi potete vedere anche Riddick senza stare a menarvela troppo sull'epica della fantascienza. È un filmetto di fantascienza di serie B. Stop.
Va bene. Giacomo, ti ringraziamo per averci dato queste ultime news sul cinema.
Grazie a voi.
E benvenuto, bentornato alla terza stagione.
Bentornati anche a voi. Ci risentiamo alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Bene, a me l'onore e l'onere di chiudere questa puntata numero 29 prima della terza stagione di Fantascientificast. Omar, per un contrattempo diciamo fisico, è dovuto un attimino assentarsi in questa puntata, quindi la chiudo io. Insomma, ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti in questa prima puntata e vi assicuro che le novità non mancheranno, le snoccioleremo man mano durante la stagione. Prima di andare proprio a conclusione, direi che passiamo ai contatti, i consueti contatti, info@fantascientificas.it per le email. Potete lasciare un commento su www.fantascientificas.it, li aspettiamo, mi raccomando. Ci trovate su iTunes e poi sui consueti social network Facebook, Twitter e Google+. Ci trovate anche sulle app per Windows Phone 8 sviluppate da Luca Di Fino, che ci fanno veramente un gran piacere. Tra l'altro è stata rilasciata recentemente una nuova release, andate a scoprirla. E infine vi ricordo che potete sostenere Fantascientificast con una libera donazione PayPal tramite pulsante che trovate sul nostro sito. Stiamo veramente attrezzando tutti per dare la massima qualità in questo podcast. Quindi vi aspettiamo per la prossima puntata, la numero 30, molto importante, e ci risentiamo quindi tra un paio di settimane. Ciao!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.